con infinito rimpianto l'amico Giancarlo. Per chi non lo sapesse, Giancarlo è sempre stato la mascotte del nostro vecchio e glorioso quartiere, nel quale egli è nato proprio il giorno 16 ottobre del 1916, durante gli annuali festeggiamenti, e dove risiede tuttora, unico superstite, della magnifica ragazzaglia di un quartiere fra i più singolari di Verona. Ai tempi della nostra infanzia, il quartiere 16 ottobre era composto di 46 famiglie, le quali, pensate un po', si conoscevano tutte, il loro ogni segreto anagrafico, economico, affettivo, da ben tre generazioni. Più che un quartiere, una sola famiglia di 46 famiglie. L'attaccamento al quartiere era veramente eccezionale da parte di tutti, vecchi e giovani. Lo spirito di corpo era tale che il quartiere era quasi legalmente riconosciuto come una repubblica autonoma. Del resto, la sua ubicazione era così caratteristica che non poteva confondersi con nessun'altra contrada. Addossato alle mura di San Zeno Monte, separato dalla città da un pauroso strapiombo roccioso, si poteva accedere verso San Lazzaro mediante uno scalone di 105 gradini. Da Porta Viscono, attraverso un camminamento poco raccomandabile fra alte mura, dal giardino Giusti attraverso una lunga, sinuosa e non meno cintata stradina in salita, la Pontale, da San Giovanni in Valle, su per la Scala Santa. L'accesso al quartiere era praticamente impossibile ad estrarre, che in genere si guardavano con invidia. Dispetti con la ragazzaglia di Porta Vescovo, San Lazzaro, Muro Padre e San Giovanni erano frequenti, per cui le sassaiole erano quasi all'ordine del giorno. L'ultima, ricordo, avvenne circa 30 anni fa, fu memorabile ed epica. Vi parteciparono ragazzi dai 6 ai 16 anni. I più piccoli attendevano al rifornimento di sassi, gli altri a sassare per ore di seguito, fino ad avere i polsi dislocati. Dopo i sassi venivano i pugni e infine la vittoria del quartiere, si intende. San Carlo si ebbe la festa rotta, ma quel sangue che gli colava dal capo noi glielo invidiavamo più che se fosse stata una medaglia al valore. In cambio di quel sangue io non potevo mandare altro che una ammaccatura all'avambraccio avuta mentre raccattavo un sasso, che avrei potuto forse evitare, ma che ricevetti con piacere per provare la caratteristica emozione che provano sempre le ferite di guerra, specie se non hanno conseguenze troppo gravi. Il quartiere era sorto subito dopo la liberazione dall'Austria. La sua denominazione ricordava appunto il giorno nel quale l'esercito liberatore italiano era entrato trionfalmente in Verona passando per la Porta Vescovo, 16 ottobre 1866. Ogni anno, il 16 ottobre, veniva festeggiato in quartiere con un tripudio straordinario. I ragazzi si organizzavano in una specie di comitato che andava a chiedere offerte in denaro a tutte le famiglie. Col ricavato si innalzavano archi di trionfo decorati con edera, illuminati con lampioncini alla veneziana per la sera. Di giorno si facevano le corse coi sacchi, si rompevano le piegate e si facevano infiniti altri giochi. I più piccoli, mediante il pagamento anticipato di 20 centesimi, acquistavano parecchie zucche e si mandavano al forno. Al pomeriggio, per qualche madre volonterosa, dispensava a ciascuno una fetta di zucca al forno, completandola con qualche manata di castagne cotte nell'acqua e una patata americana. Una mangiata indimenticabile. Dalla mattina alla sera, di clorato di potassio mescolato con zolfo, uno scoppio di petardi, un fracasso d'inferno. Alla sera, illuminazione, balli e canti fino a mezzanotte. E con quella festa ci pareva di essere le persone più importanti del mondo. Non per niente una strofa del nostro inno era pressappoco così. Sansemonte, tu sei la mia patria, sei il quartiere più grande e più bello che i nemici fa tutti tremare. Tante cose, tante altre, abbiamo insieme lamentato stamattina Giancarlo ed io, imprecando contro la mania di cambiare i toponimi che imperversa sulla nostra città. In fondo che cosa è cambiare il nome a un piccolo quartiere? Niente forse per gli altri, ma per noi che siamo nati e cresciuti in quartiere 16 ottobre la cosa ha un altro significato. Cambiare il nome è un po' rammentarci che la fanciullezza è finita, finita per sempre, senza più speranza che abbia più a tornare.
Senza la pretesa di fare una lezione accademica, naturalmente, su Raffaele Fasanari, avete sentito da queste brevi note che sono state lette magistralmente dall'amico Otello, avete sentito come lui rievochi i tempi della sua infanzia, che sono così strettamente legati a questo quartiere, che tra l'altro ci è stato, come dire, illustrato non solo dalla lettura, qualche l'ho fatto anch'io, perché sono andato a cercare, mi era sfuggito, confesso, mi era sfuggito questa pubblicazione su Vita Veronese, che è stata una rivista quanto mai importante e significativa. Questa era la cultura veronese, cultura scomparsa da decenni che non è stata più rimpiazzata, soprattutto negli ultimi tempi, dopo qualche tentativo di rinverdire il sentiero che era già stato tracciato da Gino Beltramini, l'indimenticabile, che è stato il direttore, e il condirettore era proprio Raffaele Fasanari, condirettore della rivista. Questo è un piccolo, lo diciamo, che è tratto da Vita Veronese del 16 aprile 1959, quindi ci colloca in quella temperie in cui c'era già un Raffaele Fasanari che esprimeva il proprio rimpianto nei confronti di non solo dei tempi passati, che per lui insomma erano come per tutti noi da fanciulletta. È chiaro che io mi ricordo di aver conosciuto quei luoghi lì, perché quando ero bambino i miei genitori mi portavano su, perché era una scampella da fare, una scampagnata vera e propria, Alto San Nazaro, l'ho potuto riscoprire, rinverdire anche nel mio ricordo attraverso proprio la lettura che ho fatto di questo brano che ci è stato illustrato da Otello. E il rimpianto, dico, non so se fosse un rimpianto pienamente sull'onda del ricordo o che ci fosse un rimpianto consapevole di qualcos'altro, comunque era un tempo che si è, almeno pare, ahimè, che si sia definitivamente chiuso, insomma, questo, la liberazione dall'Austria. Quando sentiamo addirittura che c'è gente vestita da soldato austriaco che gira qua e là, quando ci sono le conferenze, quando ci sono le manifestazioni che ricordano il risorgimento italiano, che naturalmente anche dal punto di vista ufficiale fino adesso è scomparso dalla memoria cittadina, sicuramente dalla memoria nazionale un po' meno, ma si avvicina anche qui. Quindi dicevo, nel 150esimo dell'Unione, e lo chiamo così, non ho paura, dell'Unione del Veneto all'Italia, quindi sono grato agli amici che l'hanno riscoperto e che dà la possibilità di questa sera di fare omaggio, il giusto omaggio giustissimo, a Matilde le notti che appunto ti ha confermato che è nata proprio nel quartiere 16 ottobre e che il papà appunto Tullio le notti si sa, quelli che si occupano di storia cittadina che hanno potuto così muoversi nell'ambito del discorso storico riguardante la città sanno che quanto Tullio le notti sia importante dal punto di vista degli studi e ancora oggi i suoi lavori sono consultabili con grande utilità perché dipinge una Verona che esisteva ai tempi della liberazione dall'Austria nel 1866 e che praticamente è sopravvissuta successivamente fino alla grande piena, voi sapete la grande piena dell'Adige del 17 settembre 1882 che segna una demarcazione, un punto di non ritorno. Tutta la vita che allora cioè Verona dovete immaginarla come tutta un'altra dimensione, adesso io scusate se mi dilungo un pochettino, ma cioè è una città intanto che viveva sul fiume. Via sul fiume e tutta questa vita che c'era sul fiume dai mulini e tutti gli impieghi che c'erano, pescatori, renaioli, viene spazzata via da questa piena. Poi sopravviveranno qualcosa fino alle soglie del Novecento, alla fine dell'Ottocento, insomma, 1895, quando si fanno i muraglioni, i bastioni. Questo ci riporta indietro. Non solo ai tempi in cui scriveva Raffaele Fasanari, ma anche precedentemente. Io devo dire, Raffaele Fasanari, tanto ricordiamolo, prematuramente scomparso, perché morì a 55 anni, era nato nel 1914, per dare qualche punto di riferimento, è morto nel 1969. Per me, quando per la prima volta ho accostato le opere e gli articoli di Raffaele Fasanari, è stato come accostarmi a una miniera, una vera e propria miniera, che forse anche oggi vedete che riserva delle sorprese, perché viene fuori che nel 1959 ricorda così il quartiere 16, proprio che non esiste più, Alto San Nazaro, come lo chiama. Matilde giustamente era stato ricordato anche San Zenone in Monte, mi pare di aver capito questo nelle denominazioni ufficiali, ma in origine si chiamava così. E Raffaele Fasanari, dicevo, è una miniera Giulio Sancassani, che è il grande punto di riferimento successivo, direi contemporaneo, ma anche lui è morto prematuramente, insomma, quindi sono tutte persone che potevano senz'altro ulteriormente illustrare la storia di Verona, non solo, ma la storia del Risorgimento, perché erano affezionati a questo periodo, potevano illustrarlo ulteriormente. Invece, ahimè, il destino è stato avverso. Sono 133 pubblicazioni. Forse ci sarebbe da aggiornare qualcosa, da vedere se effettivamente non c'è qualcos'altro da aggiungere. 133 sono le pubblicazioni e sono le pubblicazioni fondamentali per chi di nuovo voglia accostarsi alla storia del Risorgimento. Precedentemente, diamo qualche riferimento, precedentemente c'erano stati dei grandi nomi, sì, per esempio ne ricordiamo uno, Giuseppe Bialico, per esempio, che è stato bibliotecario, poi direttore della biblioteca civica di Verona, Antonio Avena, ecco. Se voi andate a vedere le fonti del Risorgimento a Verona, per la prima volta erano state raccolte e sintetizzate proprio da questi due nomi, Giuseppe Bialico e Antonio Avena. Successivamente ne citiamo un altro, non so, Gaetano Polvers, per esempio. Voi vi accostate al Risorgimento di Verona sapete che c'è un libro fondamentale. Poi nel 1912 era il 1848 a Verona, nel 1913 divenne Radeschi a Verona. Anche quelli, comunque, miniere di notizie fondamentali. Ma Raffaele Fasanari è colui che negli anni all'indomani della seconda guerra mondiale, raccoglie tutta questa eredità e sintetizza facendo delle grandi opere. Allora, pensiamo solamente 1950, gli albori del risorgimento della Roma. Tenete presente che per esempio Vita Veronese nasce nel 1948, arriverà fino a varcare la soglia del 1980, quindi fin tanto che appunto rimane in vita qualcuno della redazione, in particolare Pino Beltramini, insomma. Raffaele Paganari se n'era già andato prima, ahimè. 1950, gli albori del risorgimento a Verona. Fasanari parte a Bovo, insomma, parte dalle origini, parte, e le origini sono giustamente per me riscontrate nel periodo illuministico, nel periodo giacobino, ma del resto c'è tutta una tradizione di studi, pensate, non so, Renzo De Felice, raccolte a suo tempo in volumi giacobini italiani, tutta una tradizione che poi arriva ben oltre, arriva fino ai nostri giorni, Eugenio da Rientro e gli altri. E poi successivamente arrivare alla grande opera che è stata riedita, è vero, nel 2011, ma che è di nuovo scomparsa dalla circolazione, che è il Risorgimento a Verona, che è un'opera del 1958. E comunque nessuno dopo di lui ha prodotto un'opera della vastità di quel volume, che è un volume di grandissima importanza, grandissima rilevanza. Certo, Raffaele Paganari è un uomo del Risorgimento, in fondo. Se pensate che la sua opera si colloca nella ricorrenza di più centenari, perché i centenari, voi sapete, importanti sono quelli del 1848, quindi 1948, 1848-49, in cui ancora Fasanari sta muovendo i suoi primi passi, ma successivamente c'è il 1853, ci sono i martiri di Belfiore, che oggi sono completamente scomparsi dall'orizzonte intellettuale, dall'orizzonte di conoscenze, ma che voi sapete avevano avuto in passato consacrazione di studi notevoli, insomma, citiamone uno per tutti, Alessandro Luzio, no? L'opera sui martiri di Belfiore. Ma nel 1853 c'è l'occasione data appunto dal centenario dei processi e delle condanne a morte, delle esecuzioni del 52-53, perché sono in due, anzi in tre momenti, perché arrivano fino a Pietro Domenico Frattini, e quindi c'è il centenario anche che viene celebrato anche da Roma, che oggi naturalmente è impensabile che sia di nuovo riproposto, celebrato, e in questa occasione Fasanari fa sentire la sua voce con studi che ancora oggi sono fondamentali, da cui non si può assolutamente prescindere per chi voglia studiare questo periodo, ma ci sono i successivi, 1859, no? 1859, la seconda guerra indipendente, e anche lì c'è un'opera di Fasanari, il 59 a Verona, che certamente come dimensione è inferiore al Risorgimento a Verona, e l'aveva già anticipato e sintetizzato, ma ne fa un'opera particolare. E poi c'è il 1860, la spedizione di Miller, che nel 2010 non ha ricevuto la consacrazione da parte dell'università, la celebrazione del bicentenario. I bicentenari sono falliti, completamente falliti, non per quelli che ne volevano, lo volevano riproporre, ma sono falliti completamente perché c'è stato il deserto intorno, esclusi pochi ben intenzionati, c'è stato il deserto. Pensate, 2005 bicentenario della nascita di Giuseppe Martini, 2007 bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, qua sembrava che tu andassi, non so, a proporre qualcosa di incontro ai marziani, no? Hai visto che siamo in tema, la sonda è arrivata su Marte, è arrivata e poi si è fermata. Vabbè, sono le vicissitudini che riguardano. Ma voglio dire, 2010 è il bicentenario della spedizione di 2011, a fatica, gran grande fatica, riguarda soprattutto Verona, naturalmente, ma anche se pensate anche a livello nazionale, la difficoltà assoluta di poter riproporre come data da celebrare e non solo come festività il 17 marzo del 2011. E poi 1861-1961, ormai passato un po' di tempo, il centenario dell'Unità d'Italia, che allora venne anche didatticamente proposto, perché se vi ricordate, quelli che hanno i capelli bianchi come me si ricorderanno certamente che io facevo le scuole medie e a ciascun alunno venne consegnato un volumetto che i grandi fatti che fecero l'unità, ed era opera di un grande maestro dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, che oggi fatica, si esce ancora una rivista, la Rassegna Storica del Risorgimento Italiano, ma insomma ha i suoi problemi, i suoi travagli, ma ancora con Alberto Maria Ghisalberti, che poi è il comitato per la storia, per l'Istituto per la Storia del Risorgimento a Verona, se guardate caso faceva capo proprio a Raffaele Fasanari e un altro gruppetto che si raccoglievano intorno ad essi. E poi tra l'altro basterebbe avere una volontà, c'è un profilo storico del Risorgimento veronese che proprio è stato riedito 50 anni fa e non è più stato ristampato. Qui ci sono, cioè, se ci volesse, poi naturalmente c'era la versione anche, a proposito del volumetto di prima, c'era la versione anche dei licei, le grandi idee che portavano l'unità, magistrale, illustrato, cose che rimanevano ad personam. Tenete presente, alunno di cui veniva registrato il nome in antiporta. Quindi, vedete, tutto sta alla volontà. Se uno Stato nato da i travagli che sappiamo stanno all'origine, la Repubblica, che dovrebbe essere tale, ma non è, secondo me, è un fantasma, questo che c'è. E dietro della Repubblica la Resistenza. Abbiamo assistito a un anniversario l'anno scorso, ne hanno parlato per 2 mesi, dopodiché chiuso. Ecco, la Repubblica è nata dalla Resistenza, consacrata dalla Costituzione, dopodiché la Resistenza era nata così, no? Chiaramente aveva le sue radici, no? È stata una riproposizione della lotta contro lo straniero, no? Adesso vi dicono non passa lo straniero quando si tratta di accogliere delle donne e dei bambini, insomma, e con tutti i problemi che naturalmente l'immigrazione pone, ma insomma, non passa lo straniero. C'è la banalizzazione anche, la banalizzazione del sacrificio, perché è stato il sacrificio di centinaia di migliaia di persone. Pensate solo alla Grande Guerra, di cui faticosamente celebriamo, ma qualcuno non sa nemmeno più che c'è stata una grande guerra. E questo è il dramma di tutto questo, dramma che forse avrebbe tormentato anche, senz'altro, Raffaele Fasanari se fosse ancora, è il fatto che c'è gente che non sa nemmeno più che c'è stata una grande guerra e che ci sono state 150.000 morti solo per riguardo all'Italia. Altrove sono molti di più. E quindi non dobbiamo meravigliare. Dicevo, si staglia la sua figura nell'ambito di questi bicentenari. Arriviamo al 1966, 1866. Cinquantenario, 50 anni fa. Dopodiché il Risorgimento è scomparso scomparso in Italia, cioè scomparso da dove?
Dall'orizzonte intellettuale, non c'è più la volontà di ricordare, sono cose che si ritengono superate, che si ritengono anti, che abbiano fatto più danno che vantaggio. Questo è l'orizzonte culturale, dall'orizzonte accademico. Adesso naturalmente, con tutto lo sforzo che c'è stato da parte di pochi volenterosi, c'è gente che si muove anche nell'ambito accademico e che inizia di nuovo ad essere ristudiato il Risorgimento italiano. Ma credo che sarebbe stato un grande cruccio per Raffaele Fallanari. Naturalmente nell'invito che rivolgo a riscoprire quanto lui ha scritto e ha testimoniato anche con la sua opera a Verona, ma anche per chi riguarda tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale. Vi ringrazio.
Bene, allora io vorrei dire alcune cose un po' disordinate, perché intanto è bello essere qui con voi insieme spesso, anche per un motivo. Siamo fortunati perché noi riusciamo a trovare posto da questa parte qua, no? Per cui sabato è meglio essere tra gli oratori che tra i... Comunque, allora, una cosa su Fasanari che io ho conosciuto molto piccino, perché Fasanari ha perduto il nome di un quartiere, appunto, che ricordava, però poi si è trasferito, perché lui dai primi anni 50 ha portato a vivere in via Cesare Abba, lui era il numero 11, per cui vedete come in ogni caso il Risorgimento fosse nella sua... Io lo so perché era una bellissima casa, cioè tuttora costruita, quando allora gli insegnanti si univano in cooperativa e si costruivano, era una casa di insegnanti, io ho una cara zia, Gigina Taletti, che insegnava le Giorgi, quindi... era collega poi di Fasanari, quindi l'ho conosciuto in quell'occasione, però ecco, è interessante il fatto che poi lui abbia vissuto in via Cesare Abba, no?
Certo.
Non in via o in via Metter, in via Cesare Abba.
Ecco, forse per qualcuno.
Una seconda riflessione, gli anniversari, allora per gli storici sono molto interessanti, perché la domanda, sapete, giustamente Silvio insiste, centenario, bicentenario, centocinquantennale, noi siamo ancora all'interno del centocinquantennale del 66, cioè che significa che 149 anni ci dividono dal 1966. Allora è molto proficuo per gli storici, per il pensiero storico, ragionare in termini di generazioni. Allora 150 anni sono sostanzialmente quante generazioni? Sono 5 generazioni, oddio, adesso forse 2, perché anni, per cui, però diciamo, allora c'è da chiedersi anche laicamente, io capisco che tutti noi fremiamo perché le cose che portiamo dentro che non si ricordino, però da un punto di vista storico bisogna fare un ragionamento su quanto, non tanto sul rapporto storia-memoria che in questo caso non c'entra, ma è che è sempre molto conflittuale, ma su quanto possa essere lunga la memoria della storia, intendiamo una memoria pubblica, cioè fino a quanto una società, un dominio pubblico, un ambito pubblico possono ricordare ovviamente in senso che noi ricordiamo sempre, perché insomma se stiamo a Roma vediamo la colonna Traiana, è chiaro che ci racconta una parte della storia romana, le chiese ci raccontano una parte della storia della cristianità e del cattolicesimo, quindi noi viviamo immersi nella storia, nella memoria della storia, ma parliamo di una memoria pubblica, di una memoria che riconosce alcune date come date fondative. Quanto queste date fondative possono essere ricordate, per quanto tempo? E questo è un dibattito naturalmente molto interessante che ogni anniversario pone, perché alla fine è come nei film storici, i film storici parlano dell'epoca a cui si riferiscono, e sto per passare a senso, ma parlano anche dell'epoca in cui sono fatti, no, cioè c'è una cosa interessante nel film di senso, alcuni passaggi, quando lui chiede lei al luogotenente della Santeria, quindi sono gli uomini della quinta divisione di Sirtori, perché sono sotto Santa Lucia, quello è il punto tra Santa Lucia e Rosolotti, tra Boriosi e Rosolotti, loro combattono lì, c'è il primo corpo d'armata e la divisione che combatte, quindi quegli uomini lì si immaginano siano della quinta divisione del generale Silvio Rizzoli, che è stato un grande garibaldino, un ex prete, una biografia strepitosa, era stato a Parigi negli anni 30. Quando lui ferma e chiede indicazioni stradali, no? Dice dove per Oriosi, dove bisogna andare, questo con una cartografia che i piemontesi avevano molto scadente rispetto a quelle zone, perché gli austriaci conoscevano, hanno delle formidabili mappe catastali, tutt'altramente i piemontesi non avevano grandi cartografie, comunque questo gli dà grosso modo delle indicazioni, passano dalla Pernisa, che è quella, vero Stefano, quella che tuttora si vede, perché la cosa straordinaria è che se, abbiamo fatto recentemente, ma si potrebbe fare un tour da Borghetto, da dove si parte la scena della battaglia, fino alla Pernisa, fino sostanzialmente a sotto Rosolotti, e vedreste dei posti che sono integri rispetto al 1954, anno in cui lui è Visconti naturalmente, maestro, gira il film, ed ecco che 2 anni fa abbiamo ricordato un altro anniversario, erano i 60 anni di Senso, ma naturalmente integri anche rispetto a quei 150 anni prima della battaglia, quindi oggi si può ricostruire questa topografia, interessante farla, su questo doppio livello, cioè il livello della storia, del piano storico, e il livello invece del piano della finzione della storia, cioè come la fiction cinematografica, la finzione ricostruisce la storia. Sappiamo che Visconti era molto preciso, si potrebbe fare una visione di un'informologia sui costumi, che lui costruisce la sartoria Tirelli, la grande sartoria italiana che costruisce questi costumi, che fa questi costumi. Allora lì c'è combatte la quinta divisione. Quando lui vede questo nuovo tenente, dice lei di dov'è? Lui dice sono napoletano. Cioè c'è questa idea, in quella battuta, e questa è la forza del cinema, c'è l'idea che il risorgimento, cioè la nation building militare, siamo di fronte non più a volontari, ma questo è l'esercito regolare, è fatto della fusione di 4 eserciti che si è operata tra il marzo del 61 e il 65, questo è il lasso di tempo che raccoglie le riforme del sistema militare italiano, che conduce un generale non piemontese ma modenese che è Manfredo Fanti, che riforma oltretutto il sistema alla Marmora, il polso alla Marmora. In questi 5 anni cosa succede? Si arriva veramente a un esercito nazionale, e nella battuta di questo film ci sta tutta questa idea della costruzione della nazione. Questo ufficiale, un ragazzo aveva 25 anni, un luogotenente, è un napoletano, è uno che fino a 5 anni prima combatteva con il regno delle due Sicilie, però poi, forse, ma ci sono tanti, il generale Pianelli per esempio, che è quello che ha soccorso i veronesi nelle giornate di piena, e era stato ministro della guerra, certo. Quindi c'è un bel monumento a Pianelli, grande militare che ha combattuto quel giorno, quindi
scomparso anche lui, però insomma nemmeno cortesia,
sì, però io mi chiedo anche, dovremmo avere una capoccia di queste dimensioni per ricordare, no? Gireremo con la zucca di Halloween, no? Visto che siamo, perché per far star dentro tutto quello che nomi, date, che è la storia, dovremmo avere veramente un capoccione.
C'è un monumento lì vicino al ponte della ferrovia.
Sì, però lui è un grande generale, quello che salva la mattina, salva il fatto che gli austriaci possano fare circa 50.000 prigionieri, quindi veramente ha un ruolo tattico fondamentale in quella battaglia. Ma non voglio parlare della battaglia, vado velocemente. Allora, titoli di testa, abbiamo chiesto a Lito di fare, collezionare, no, questo piccolo filmato in cui io ho intervistato da Rai 3 qualche giorno fa, c'è 4 cose sulla battaglia, ma soprattutto abbiamo utilizzato l'icona della battaglia del 66, della campagna del 66, che è Senso di Visconti. Vorrei dire 2 cose su questo. Allora, voi sapete che Senso è, non mi cogliete impreparato parlando di Senso, Senso è un film che lui ha in testa di fare da tanto tempo, e che inaugura quella riflessione che lui farà in cinema e anche in teatro, soprattutto operistico, il comunista Visconti, non dimentichiamo che è comunista nell'Italia del 1950, essere comunisti aveva una stigma molto particolare, e che inaugura la sua riflessione sulla nation building italiana, che culminerà con quel capolavoro assoluto che è il Gattopardo, che è di una 9 anni più tardi, mi pare sia del 62-63. Quindi in quest'arco di tempo lui affronta la questione di petto, cioè pigliando l'ultima grande guerra nazionale, lasciamo stare la spedizione su Roma, che è una sorta di messa in scena, si sapevano già, insomma, concordato i vari attori in campo che avrebbero sparato il passo. È morto qualcuno, però insomma non è stata una campagna, l'ultima vera campagna è stata il 67 con Garibaldi, ma la presa di Roma è stata più insomma una cosa scenografica, dipinta magistralmente da Camarano in quella, visto in quell'attacco del bersagliere a Porta Pia, ed è bellissimo che ci fu, spararono, ci furono anche dei morti, ma se avete presente questo quadro potente che attualmente sta a Napoli, di questo drappello di bersaglieri che assalta la baionetta, alla baionetta totalmente fuori tempo, e gli assalti alla baionetta non li faceva più nessuno, adesso vi dirò due cose sulla tattica militare dell'epoca, è formidabile perché c'è un punto di vista frontale proprio, quindi assolutamente improbabile, nessun pittore si sarebbe messo via di dipingere di no mentre correva, questi arrivano, si buttano, si dà l'impressione che di là non ci sia più nessuno che ti spara, perché sono talmente compatti che non ce ne sarebbe sopravvissuto uno, ma sono l'idea glorificante finale appunto della costruzione della nazione con la presa della capitale Roma, no? Quindi è l'atto militare che sancisce la chiusa di questa lunga stagione che riguarda almeno 2 generazioni e mezzo, padri, figli e nipoti, che si era inaugurato nel 48, ma forse anche qualche anno prima, insomma il lungo risorgimento. Bene, questo quadro che un'altra messa in scena fatta da un grande pittore di genere, che non a caso anche lui figlio del Camarano, librettista di Verdi. Vedete poi come Verdi rientra. Verdi, che è il Verdi del Trovatore, che inaugura per i meravigliosi titoli di testa, forse tra i più belli della storia del cinema, no? Perché Verdi, che alla Fenice costruisce la messa in scena, Visconti, che costruisce la messa in scena con delle riprese di backstage, avete visto, c'è un macchinista a un certo punto col martello, si vede che aspetta, cioè ti fa ruotare, fa un movimento di camera, per cui ti fa capire anche come si montavano, come erano organizzati, strutturati le messe in scena. Io sapete sono regista di teatro d'opera, quindi sono particolarmente legato a questa sequenza, con una gestualità che è tipica di quegli anni. Avete visto? Quando dà l'acuto finale mette il piede sulla cupolina della buca del suo genitore, allora noi registi per evitare questa cosa orrenda abbiamo eliminato le buche dei suoi genitori, non esistono più, perché se c'è una buca si elimina, perché altrimenti si mettono sempre davanti e si tagliano le gambe, che è molto antiestetico. Però era tipico marcare questo accento di questo acuto naturalmente con mettendo il piede col coro dietro alla chiusa di quella famosa aria, insomma, del Trovatore. Però ancora una volta Verdi, una studiosa di Verdi ha scoperto una cosa interessante, che gli organici di coro di Verdi diminuiscono progressivamente mentre si va verso la risoluzione della nazione italiana. E quindi è interessante questo. Le prime opere, pensate, non so, Nabucco, che è una delle prime opere, in cui il coro sta in scena 2 ore, no? Grandi masse di coro, per cui è un'opera molto difficile, e pensate l'ultima, Don Carlo, in cui il coro si rivolge tra gli altri, in cui si vede per meno tempo. Quindi, a dire che anche la musica, anche la struttura, anche gli organici impiegati in scena dipendono naturalmente dall'epoca storica che li determina, e questo è molto interessante, magari. Allora, il 66 che finisce con la campagna, appunto, con la battaglia di Custoza persa, con la battaglia di Vista persa, con l'unica vittoria che è quella di Bezzecca del generale Garibaldi, e che fa impazzire quasi di rabbia, schiumare di rabbia e di umiliazione Alfonso la Marmora, che abbandona frettolosamente il ruolo di primo ministro per prendere quello di capo di Stato Maggiore, e che è oltretutto viva la Marmora, no? Si sente dire proprio aveva capito tutto,
logico,
da quel veneziano.
Comandante in capo.
E tutta questa topea ribolli in questo film meraviglioso di senso. Ecco, volevo dirvi questo, ancora una volta guardate come la musica sia centrale in tutta questa nostra decisione. Senso è scritto da un grande scrittore molto gotico che si chiama Camillo Boito. Camillo Boito era, non dire, un architetto.
È fratello di Arrigo.
Allora, fratello di Arrigo, librettista di Verdi, eccolo ancora una volta, nonché grande musicista, Mefistofele, opera di grande tutto riguardo, tu c'era anche in Arrigo, bellissima opera,
l'ho vista anche io.
Quindi, figli di un pittore pazzo completamente, che come Caravaggio muore in una rissa in un'osteria, un ubriacone che aveva abbandonato i figli, che ha avuto questi due figli da una contessa polacca. È finita?
Non scrollare il tavolo.
E Boito di mestiere è un architetto, ma è soprattutto in quel periodo, a quella stessa di tempo, siamo attorno agli anni 70, è uno dei più influenti storici dell'architettura italiani. È uno che detta proprio il canone di come deve essere l'architettura. Boito entra in questa nostra storia perché? Perché Boito sarà il grande mentore che farà vincere Giacomo Franco, che sarà l'architetto veronese, che lui prima amico molto di Boito, più giovane di Boito, che mette in cattedra a Venezia, perché lui, Franco, che tra le cose era anche l'architetto privato di Camuzzoni, che aveva disegnato delle ville, vince il concorso che si fa nel 78, che il comitato veronese, presieduto da Camuzzoni, concorso di idee fa nel 78 per individuare il progetto che dovrà diventare lo stadio di Custoza. Vince, sono circa 80 progetti che vengono rappresentati, portati, viene fatta una grande mostra alla Gran Guardia per una quindicina di giorni, i veronesi possono visionare questi progetti come si faceva allora, quando si faceva un monumento, poi c'era lo stesso varato il monumento ad Amedeo, insomma c'è una mostra, per cui che è una bella cosa, nel senso che tutta la popolazione, la cittadinanza è invitata a condividere proprio la fase progettuale, che è interessante perché non tanto perché tu vedi chi ha vinto, perché tanto quello diventerà, lo vedrai, ma perché vedi chi non ha vinto. Quindi vedi, come dire, l'universo, le possibilità che ci sono state intorno, perché spesso sono idee molto diverse, no? Allora Giacomo Franco vince per questioni legate al fatto che il suo progetto costa è quello più economico. Il ossario viene costruito con una sottoscrizione privata. Tutti gli ossari italiani, a cominciare da quelli costruiti a Salferia Sommertino per la battaglia del 59, i primi ossari italiani, che sono la grande rivoluzione antropologica nel culto del caduto di guerra, perché sapete, fino a quel punto i morti in combattimento rimanevano nelle fosse comuni. O nelle fosse comuni o venivano bruciati, nel caso di culture più legate. Ha un'idea della cremazione per motivi igienico-sanitari, cioè 2, 3, 4, 5 mila morti su un campo di battaglia, con battaglie fatte d'estate, ai nostri climi significava sicuramente epidemie certe. Quindi nei giorni successivi andavano sgombrati i corpi e per fare questo naturalmente si reclutavano i contadini della zona, e andavano scavate fosse comuni, e nelle fosse comuni ci finivano anche i generali, non solo i soldati semplici. Onorato Re di Villarei, il più alto generale di Brigata Pisa, che muore intorno alle 9:30 di mattina sul Monte Cricol vicino Oliosi, quindi a pochi chilometri da dove sta arrivando lui in questo momento, lui fa parte della prima divisione di Cerale, e lui viene sepolto. Lui è sepolto in una fossa comune e verrà trovato solo nel dicembre dal figlio, perché hanno delle indicazioni dei contadini, dice sì, un generale l'abbiamo sepolto lì, ha fatto una grande cerimonia, poi il corpo era traslato e recentemente Silvio
l'ho visto,
find a grave, l'hai trovato.
È il Campo Santo di Pisa.
Di Pisa.
Che è un grande monumento da vedere, se vi capita. Ecco. E tra le altre cose c'è anche Onorato Re di Villarei, non c'è un fiore.
Ecco, adesso lo volevo dire, adesso ci dirà nessuno.
No, ma ricordo, insomma,
però lui era il comandante di brigata della Brigata Pisa,
150esimi.
Bene, c'è un bellissimo obelisco che abbiamo visitato sul Monte Cricol dove è morto, perché i primi piccoli monumenti che riempiono questo paesaggio dopo la battaglia sono fatti dai commilitoni. Questa è una nota interessantissima della guerra, trovo. Cioè, i primi a ricordare sono coloro che hanno combattuto con te. E se vi capita un giorno, magari portando un fiore, andate, scalate questi scalate, la robetta, cioè si va su, di corsa, il Monte Cricol, quello che si chiama Monte Cricol, che sta di fronte a Ogliosi, noi ci siamo stati 10 giorni fa, c'è un bellissimo obelisco piccino, e sulla facciata principale c'è scritto al formidabile capitano, cioè il formidabile capitano, non c'è il nome di questo formidabile capitano, per cui se voi non siete attrezzati, come dire, non sapete chi sia, ma perché no? Perché non c'è il nome? Perché questa memoria è una memoria fatta in presenza, cioè non è fatta per chi si ricordi, perché è fatta da chi ha combattuto con lui un anno prima, perché il monumento è del 67, quindi, e non c'è bisogno, tutti sanno che è il formidabile capitano, onorato re di Villarei, no? Bene. Allo stadio di Custoza, se vi capita, nella piccola salettina nel piano di sopra c'è un'ampollina in cui ci sono dei resti reliquiari di onorato re di Villarei donati dalla famiglia, cioè le reliquie, perché i corpi, ed ecco la mutazione antropologica, i corpi vengono dissepolti, cioè cessano di rimanere anonime nelle fosse comune e vengono collocati all'interno di perimetri di compassione, che sono questi ossari, San Martino Solferino, Montesuello, Piano dei Romani o Pianto dei Romani, Calatafimi, ce ne sono 25 in Italia, di Castelfidardo, eccetera, e in questi spazi appunto di perimetri, con quelli che io chiamo perimetri di compassione, queste ossa vengono, si danno a vedere, cioè richiedono un rapporto e diventano quindi reliquie, e come tutte le reliquie naturalmente assumono quella funzione di monumento, nel senso che ci si va in pellegrinaggio, si andava allo stadio di Custoza in pellegrinaggio, oggi ci si va per un pellegrinaggio di altro tipo che quello turistico, ma allora ci si andava in un pellegrinaggio devozionale proprio per, come dire, essere messi al cospetto di queste reliquie laiche. Allora, Camillo Boito, torniamo a lui e poi mi avvio alla conclusione, Camillo Boito scrive Senso, che è la novella da cui Visconti trae il soggetto, che è una novella formidabile, una veramente, come si dice, una storia noir, una storia nera di una donna che fa morire le persone che si innamorano di lei attorno, perché questo lo racconta Boito, lui non lo riprende. Qualche anno prima questa donna, 19enne, aveva fatto, un uomo si era ammazzato, un giovane si era ammazzato per amor suo, non ricambiato, e quindi lei portava in qualche maniera anche sulle spalle quest'altra, no? Il Fritz Mahler, questo è il nome dell'ufficiale che noi non vediamo, che è l'amante, l'ufficiale austriaco che per codardia compra attraverso i soldi che le dà lei un permesso medico che lo certifica come ammalato, in realtà sta benissimo, e quindi commette l'infrazione più grande che possa fare un soldato che perde il proprio onore, cioè essere disonorato. Lui utilizza l'amore di questa donna, innamorata follemente, lei innamorata follemente di lui, quindi è una storia, intrecci di tradimenti, sono dei tradimenti su tradimenti, perché tutti tradiscono tutti, perché lei, si potrebbe dire, tradisce l'Italia, visto che è amante del cugino che è un patriota, e addirittura sottrae dei soldi che dà a lui, che erano stati consegnati, se ricordate, per darli alla causa. Quindi è una straordinaria storia di tradimenti che si intrecciano e si seguono, noir, perché è piena di morti, piena, ce n'è uno però, vabbè, qua, uno basta, poi sono tutti morti.
Beh, è il discorso della scapigliatura,
sì, la scapigliatura, però
nel romanticismo, sì, no?
Esatto, nel racconto di Boito è visto come una sorta di monologo di questa donna che si guarda allo specchio ormai quasi, insomma, trentunenne, dicendo ormai sono vecchia, pensate, trentunenne, e fa questa sorta di riflessione, le provoca un'introspezione, incomincia a ricordare i tempi in cui era una donna desiderata e racconta quindi questa sua vicenda fosca, fosca il nome anche di un'eroina
di
Tarchetti, che era un altro dei,
della Scapiglia,
che ebbe un grande polemica poi con De Amicis sulla funzione dell'esercito. Ma in ogni caso, vedete come qui appunto, e si finisce questa storia, sia nel racconto di Boito che nel racconto di Filmato, è un finale un po' molto pucciniano, con la fucilazione di lui, però la fucilazione è al contrario, perché là Tosca, qui lei assiste volontariamente alla fucilazione di questo traditore che l'aveva tradita e che avendo tradito, che lei perché ha ricevuto, lui non si fa più vivo, lei dal demo, il marito era un vecchio conte austriacante trentino, la villa loro era in Aldeno, dal demo lei prende una carrozza e in un giorno, in mezzo giorno, 13-14 ore di scarrozzamento, quindi questo ci fa capire anche quanto durava da Aldeno, sapete dove è Aldeno, no? Uno dei tappi oltretutto del martirio di Cesare Battisti, per fortuna non c'è Bizanti, se no si commuoverebbe, no? E passa anche da Aldeno. E lei da Aldeno nel 1866, in tempo di guerra, no? In tempo ribello, si piega 12 ore ad arrivare con i cambi di cavalli a Verona, quindi insomma sono cose. Sapete, circa in quel periodo da Parigi a Lione, che sono 500 km, il carrozza si impiegava 15 giorni. Quindi questa era la velocità del tempo. Lei viene a Verona, va a trovarlo all'indirizzo noto, io lo trovo insieme alla bagascia, ubriaco fradicio, viene insultata perché lui poi in lei vede anche un po' la causa di questo, perché l'ha messo nelle condizioni, no? Perché gli ha dato materialmente i soldi, lui si fa schifo. È evidente che Fritz Mahler non regge l'idea di avere, no? E sa che ha disonorato il giuramento, cioè sa che ha tradito i compagni, cioè ha fatto quello che non, di peggio un ufficiale non può concepire, cioè defezionare, no? Quindi si sta bruttendo, ubriaco, ha questi rapporti, lei lo sorprende e lui in più le fa una scena pazzesca, quasi sperando che lei lo vada a denunciare, perché questa sarà forse l'unica sua redenzione possibile, è essere fucilato. Lei va infatti, colma di desiderio di vendetta, va dal comandante Jacob in palazzo Carli, dove poi prenderà sede di Annel, fra le altre cose, e a Roma, sapete, di fronte oggi al monumento di Cavour, dove c'era nato, insomma, lì hanno sempre risieduto i comandanti della piazza d'armi di Verona, un luogo importante, no, per una città militare come Verona. E denuncia, lui dice, lei sa vero cosa sta facendo? Certo che lo so, è quello che voglio. E quindi è una sorta di Tosca a rovescio, no? Cioè Tosca cerca in tutte le maniere, anche essendo disposta a concedersi, faranno Tosca al filarmonico questo inverno, forse la faccio io, e quindi magari sarà un'occasione per vederci anche a teatro e magari anche per parlare di Tosca prima, no? E lei lì Tosca cerca in tutte le maniere di salvare Mario Cavaradossi, è disposta addirittura a sacrificarsi in un rapporto sessuale col personaggio più orrido che si possa immaginare, che io sostengo anche che lei lo avrebbe fatto. Poi quando parleremo di Tosca gli dico, perché bisogna chiedersi che tipo di omicidio sia quello di Tosca, perché non è così semplice come sembra, sapete? Allora lì ci si scoprono delle cose interessanti e riesce effettivamente ad avere il salvacondotto, no? Pugnalando poi Scarpia, abbandonandolo morto, avendo quelle tre ore di tempo per salvarsi, quindi va a casa sua, prende i gioielli, si mette un mantello da viaggio, perché poi loro con una tartana attraverso Civitavecchia usciranno dal famoso Stato Pontificio. Ancora una delle ossessioni di Garibaldi, lo Stato Pontificio, ma tutta la sua vita ha cercato di stare a Roma, non c'è mai riuscito.
No, poco. Viene eletto.
Ma lui però in qualche maniera mette a Marlave, hanno anche Bissio l'hanno fatto fuori poi dalla presa di Roma, a un certo punto gli hanno detto, infatti, perché sarebbe stato diventato Bissio se no a Porta Pia, cioè era lui che doveva entrare, però insomma l'hanno, non gli poteva andare la soddisfazione, non era il bandino, un essere il bandino di finire a Roma, comunque adorno, e in ogni caso. E quindi a questo punto, e lei va su questa terrazza, sa che la fucilazione è falsa, cioè da chiedersi, e lui lo capisce o meno, quindi è interessante, però insomma si sa come va a finire, invece lì è diverso, lei vuole una vera fucilazione, allora con Jacob poniamo che sia Scarpia, va da Scarpia per implorare di fucilare l'ex amante, non per salvarlo. E Jacobs dice, ma lei sa cosa sta facendo? Anche perché Visconti non ci dice una cosa che dice Boito, che non solo denunciando lui fa fucilare lui, ma fa fucilare anche lui medici che gli hanno, che si sono fatti comprare, quindi sono tre, dice, lei sa che avrà tre persone, io non posso che fucilarli secondo gli stati di guerra, e quindi dice, sì, sì, non mi interessa degli altri, fate quello che volete, mi interessa che fucilate, e chiede addirittura un salvacondotto per poter andare a vedere la fucilazione. Scena finale di, lui non lo voleva oltretutto, scena finale anche di, fucilavano, sapete dove fucilavano gli austriaci, vero? Lo sapete?
Cattè San Pietro.
E lì c'è tutto il racconto che Boito, che si era da architetto documentato da topografia della salita, e lì si mette la fucilazione con questo urlo che alla fine fa, perché lui poi muore anche in maniera indecorosa, effettivamente, questo viene fatto vedere. Allora, guardate le coincidenze, non so se siete talmudisti, qualcuno di voi pratica il Talmud, quindi tutti i calcoli cabalistici, eccetera. Comunque, c'è una cosa curiosa, che Boito quando scrisse Senso aveva 47 anni, e Visconti quando girò Senso aveva 47 anni.
Ah, vabbè, ecco.
Poi bisognerebbe fare 7 più 4, 11, 1 più 1, 2, a questo punto bisognerebbe vedere se viene fuori l'anno della dell'unificazione. Va bene, chiudo con una cosa, perché ho già... Sì, ancora 6 minuti, perché mi è stato detto da Bonente che io alle 6 devo smettere, quindi smesso.
No.
Allora, vi dico questo. Allora, voi sapete, noi istituto, io di questo sono grato di questa possibilità che abbiamo avuto, grazie alla società letteraria, grazie all'università, siamo riusciti in una sorta di ostracismo assoluto portato dalla massima istituzione della nostra regione, che è appunto il Consiglio regionale, cioè la regione Veneto, la quale ha totalmente cancellato questo anniversario, totalmente cancellato. Quando si dice totalmente per una regione significa che a parte non dare il patrocinio, ma non ha stanziato un ghello uno, un euro uno,
se non per finanziare
le operazioni che gli storici conoscono, rubricano sotto il nome di storia identitaria, fatte da alcuni ex consiglieri comunali, regionali, adesso io che chiamerò il tale, non voglio dire chi è il tale in questo caso, di cui è stato ristampato appunto con il contributo della regione un libro che si intitola Plebiscito 1866, la grande truffa, distribuito gratuitamente a tutte le biblioteche della regione. Allora noi come istituto abbiamo il vanto, cioè noi tutti dico, di ricordare una cosa nonostante, non è che ci mettano in galera ovviamente, non è che, nonostante appunto la regione abbia inteso mettere una sordina, una pietra tombale su questa cosa qui, o addirittura denunciare. Ma guardate che non è tanto grave la denuncia del plebiscito, non è tanto quello, il problema è che loro considerano quello che è successo dopo come un processo di italianizzazione, cioè un processo di italianizzazione forzata dell'identità veneta. Allora, appunto, allora il tale, di cui non faccio il nome, che è questo libro, ha fatto, il quale che esprime soprattutto in un bellissimo veneziano, ha fatto non è veneziano lui? Dov'è? Cosa? Vicentino? No.
Vicentino e Padovano.
Tra Vicentino e
Padovano.
Comunque,
perfetto.
Scusate, allora, perfetto. Ha fatto un intervento che si trova appunto, e lui a un certo punto c'è un passaggio, vabbè, le sue ipotesi, le sue strampalate teorie identitarie le conosciamo, e su questo credo che non si debba rispondergli sul piano storico, perché sono chiaramente... Gli si risponde sul piano ovviamente di uso politico della storia, perché qui siamo nella storia identitaria, è una storia che utilizza politicamente la storia e i dati storici per una battaglia sul presente. Allora lui a un certo punto in questo intervento, dove spiega perché è una truffa, perché c'è stato un processo di italianizzazione, bla bla, fa un passaggio esilarante sui caschi blu, perché lui dice che ritiene che ci debba essere una risoluzione delle Nazioni Unite che in qualche maniera certifichi e ratifichi il fatto che il Veneto ha diritto, come tutte le piccole patrie, all'autodeterminazione.
Ah,
e nell'ipotesi, essendo lui un politico, no, perché stava in Consiglio regionale, essendo un politico lui passa ovviamente ragione in termini di snodo politico, di come politicamente questa autodeterminazione pacifica, sono ancora, non sono più per il momento quelli dei tanco piuttosto che quelli dei pacifica. Allora, l'articolazione è risoluzione dell'ONU che dichiara referendum, contro referendum, vittoria schiacciante dei veneti o dei venetisti, e a questo punto bisogna che ci sia una forza terza, che sono i casi giù dell'ONU, che venga sbarcata in Veneto a far sì che questo processo non abbia delle deformazioni durante, no, per quello che, come dice lui, è successo in Kosovo, è successo a Timor Est. Questa è la sua. Allora io ho scritto, e con questo chiudo veramente, 3 minuti, caschi blu a Venezia, che è quello che vorrei leggervi, e come vedrete che alla fine è il mio personale omaggio al quartiere 16 ottobre. È qualche anno, ve lo leggo perché l'ho scritto qua, che gli etnofondamentalisti sognano autodeterminazione e quindi naturale secessione del Veneto. Sognatori incalliti sognano naturalmente a nome di un intero popolo veneto. Interessante applicazione al mondo onirico, il principio del partito come avanguardia della rivoluzione. In un recente intervento pubblico, un devoto sognatore, leghista, ha arricchito il quadro divisionista con il particolare dei caschi blu dell'ONU, che desidera siano inviati in laguna per controllare che la secessione si svolga correttamente, in ottemperanza a una sacrosanta risoluzione delle Nazioni Unite. Che dire? Che il momento è il migliore per evocare la scissione di un pezzetto dell'Italia. Corre infatti il 159esimo anniversario dell'entrata del Veneto nel Regno d'Italia e la data, potente evocatrice di un processo di italianizzazione forzato, preceduto da un plebiscito truffaldino, secondo la mistica venetista, scalda il cuore di questi sognatori. E poiché quest'oggi anch'io mi sento sognatore, voglio immaginare ad occhi aperti con voi, immaginiamo, sulla formidabile avventura del Veneto ai Veneti. La storia della UNMIV, United Nations Mission in Veneto, è di quelle memorabili. Che soddisfazione immaginare i caschi blu giunti nella terra delle rese venete, un bel contingente di ai tanti ghanesi e nigeriani che indagano per campagne e città a tutelare l'onore e il ritorno della Serenissima, mentre a Verona e provincia un piccolo ma combattivo gruppo di microsecessionisti difende, armi in pugno e al grido paroni a casa nostra, il ritorno di Verona agli scrigeri. Un autorevole esponente della minoranza reclama nella prestigiosa sede del Parlamento europeo e poi quello internazionale una risoluzione che decreti la costituzione di una forza di peacekeeping per proteggere i veronesi dai soprusi futuri di quei della Venezia. Nel giro di qualche mese anche Verona, dopo Venezia, entra nei programmi sanitari delle Nazioni Unite. Il 15 ottobre 2021 ci saremo noi a vivere quella data. Atterra all'aeroporto militare di Caluri, Villa Franca, la brigata Utkant della fanteria di Marina Birmana. A qualche raggio in Verona, nella zona di Porto San Pancrazio, il giorno seguente, quindi entrano il 15 ottobre 2021, il giorno seguente, i soldati entrano in città scaligera da Porta Vescovo. L'importanza dell'evento è tale che in sede di consiglio comunale se vi è proposto che Veronetta, il quartiere che per primo attraversano gli acclamati custodi di accordi internazionali, venga battezzato quartiere 16 ottobre. La proposta è accolta, come si legge sul quotidiano locale L'Arena del giorno successivo 17, cito, tra grandi entusiasmi, plebiscitariamente, mentre il sindaco, con le lacrime agli occhi e con un'impeccabile cadenza veronese, ha voluto recitare l'amata poesia di Berto Vaporani, Quando è l'Adese. Curiosamente, il quartiere torna a prendere il nome che gli era stato dato 2 secoli prima, dopo che i bersaglieri del Regio Esercito erano entrati a Verona da Porta Vesco, all'indomani dell'entrata del Veneto nel Regno. E io ho finito, grazie.